Buongiorno, sono Francesca Governa del Politecnico di Torino, sono al MAO, al Museo d'Arte Orientale, dove è in corso una mostra che si intitola China Goes Urban, la nuova epoca della città. La mostra racconta il processo di urbanizzazione cinese, un processo estremamente veloce e impetuoso, a partire dallo studio di quattro new town. In questa mostra sono presentate le dinamiche dell'urbanizzazione, ma è anche presentata soprattutto la città che si sta costruendo, la città costruita, la città abitata e anche trasformata dalla vita della popolazione. Oggi questa mostra sarà presentata da Francesco Carota, che è stato coordinatore scientifico del processo che ha portato alla costruzione di questa mostra, e dall'architetto Augusto Cagnardi, che ha lavorato molto come progettista nelle città cinesi.
La mostra di China Goes Urban inizia con la riproduzione di un exhibition hall. All'interno degli exhibition hall, o detti anche promotion center, non si vendono solo città, non si vendono solo case, non si vende solo qualcosa di materiale, solo nuove urbanizzazioni, ma si vende anche un sogno di urbanità, si vende un sogno di città, il sogno di diventare urbani in qualche modo. Ecco, questo sogno, questa idea di urbanità è entrata a far parte del discorso pubblico in Cina e anche della retorica politica. In qualche modo ha guidato anche il processo di urbanizzazione che viene raccontato all'interno di China Goes Urban. Basti pensare che lo slogan ufficiale dell'esposizione mondiale di Shanghai del 2010, nella sua versione inglese, era Better City, Better Life. Andava quindi a porre l'accento sulla qualità della vita urbana quando si rivolgeva ad un audience straniera, ad un audience internazionale. Nella sua versione cinese, invece, recitava semplicemente la traduzione inglese Cities make your life happier. Questo cosa significava? Significa che quando lo slogan era rivolto ad un'audience domestica, quindi alla popolazione cinese, l'accento era posto esclusivamente sull'idea di città e sul fatto che le città rendessero la vita delle persone migliori, non le migliori città, ma solo la città di per sé. Ecco, questo ci fa capire come questo sogno di urbanità, questo senso di diventare cittadini sia estremamente importante e come esso sia appunto promosso dagli exhibition hall all'interno delle nuove urbanizzazioni cinesi. Alcune recenti affermazioni del presidente Xi Jinping, dell'attuale presidente cinese, sembrano indicare in un certo senso un cambio di rotta dove viene posta maggiore attenzione all'idea del villaggio, e questo all'interno anche di un programma governativo che è quello del Beautiful Countryside, che quindi cerca in qualche modo di ricreare una nuova relazione tra la città e le zone rurali e l'idea di villaggio della campagna. Ecco, la New Town di Shongan, che è stata promossa direttamente dal presidente Xi Jinping per rispecchiare questa visione, è situata 100 km a sud-est di Pechino, sembra rappresentare un po' un esempio di questo modo di agire.
Shanghai è una parola quasi misteriosa, difficile da intendere, però è il nome che viene dato a una aggiunta alla capitale Pechino, visto che Pechino ormai non può più ingrandirsi, è esplosa, milioni di abitanti. Il presidente della Cina interviene direttamente e incomincia a dire: dobbiamo semplificare la questione. Sono stufo di vedere strade piene di automobili, vie piene di gente, uffici, ministeri, tutti insieme. E allora promuove la nascita di una città nella quale sono trasferite tutte le funzioni che normalmente sono in una capitale, ma non quelle governative, non tutto ciò che riguarda lo Stato. Questo rimane a Pechino, e nella nuova città, e questa è una delle, è la nuova città, portare invece le funzioni di una città normale, università, sperimentazioni, scienza, anche uffici, residenze naturalmente, tutto quello che occorre per far vivere un insieme di più di 1 milione di abitanti. Questa volta il presidente dice: voglio fare una cosa che davvero sia un elemento sostanziale del principio nuovo della città. Scegliamo i progettisti. Intanto cominciamo col dire che il progetto deve essere fatto non dall'architetto, no. Ma ci vuole almeno una triplice combinazione. Il planner, per noi l'urbanista, l'architetto e l'ambientalista. Devono essere insieme dal primo giorno. L'ambientalista non è un aiuto di soccorso che viene fuori alla fine, ma è insieme un principio. E poi, come scegliamo? Allora incominciano a mandare in giro una lettera nella quale si dice: chi è interessato a fare un progetto di questo genere, di una città nuova, con queste condizioni, queste caratteristiche, nel posto già definito, eccetera, eccetera. E raccolgono circa 150 lettere di adesione. Tra questa c'era anche la mia, naturalmente. E allora con un comitato loro, cinese, tra queste risposte ricevute incominciano a scegliere quelle che secondo loro sono le più qualificate per fare una città alle condizioni nuove che il presidente propone. Chiedono di essere là e cominciamo a parlare con un gruppo di persone che poi abbiamo scoperto che era una parte della giuria. Questi ci raccontano e ci dicono che il presidente non è per nulla contento dei progetti di città che vede in giro e delle realizzazioni che si vanno facendo. Vuole cambiare, vuole farle vere e giuste. I progetti che hanno fatto sono frutto di emozioni individuali, non condizioni per evolvere la società. E il presidente non vuole questo. L'affermazione principale di questo progetto è nature first. La prima cosa da pensare quando pensi a una città è alla natura. Beh, questa affermazione è rivoluzionaria perché se cominci a pensare che la natura sia la prima esigenza della nuova città, e ti vengono fuori disegni diversi. Non c'è niente da fare, questa roba qui non c'entra più niente. Ci viene dato l'impianto generale della città fatto dagli uffici cinesi, nei quali si descrive la città come un grande reticolo, che ancora si riconosce qua. E il grande reticolo però è una specie di dimensione minore del sistema urbano, ma deve essere ricco il contenuto del reticolo. Allora, fare questa operazione vuol dire lavorare a una scala, in un tempo e con dei contenuti cui noi non siamo abituati. L'immagine che si coglie da questa illustrazione non pare quella di una città secondo i modi con i quali oggi si usa guardare la Cina. Non ci sono grandi grattacieli. Come mai? Non li volevano. Ci sono alcuni punti nei quali ci sono edifici più alti e sono i centri, diciamo, commerciali o di servizio della città che si propongono come punti visibili anche da lontano, perché gli edifici, sia per l'università, sia per la residenza, sia per le altre funzioni, sono edifici di 3, 4, 5, 6 piani. Allora, vedete che questo modo di costruire a quota bassa rivaleggia e si propone sempre in alternativa con il mondo non costruito, cioè col mondo naturale. In più, l'insieme di questi edifici di bassa quota è sezionato, è esplorato dall'interno con un canale principale, che questo è il centro, un altro che passa sul lato a destra, un altro che si muove sul lato a sinistra, e tutto questo diventa una continuo spazio che non è una divisione tra il verde e il costruito. È un insieme e un mix di queste due condizioni. Esistono anche dei grattacieli, no? Sono pochi, sono quattro gruppi, che individuano quattro sottocentri della città. Le strade stanno sottoterra. Dato che i parcheggi delle case, delle abitazioni, degli uffici sono sottoterra. Dice, ma e la ferrovia? Non si vede, è sottoterra. E allora viene fuori un'immagine in cui è il verde che rivaleggia con gli edifici di bassa dimensione e che prevale invece nelle zone nelle quali c'è un canale d'acqua, c'è una sensazione di bosco. Questo fiume nella parte centrale è largo quasi un chilometro. Allora, nella città è introdotto una condizione diversa e nuova che non ha nulla a che vedere con il ristretto spazio lasciato libero dai grattacieli. È una città, non si direbbe, pare quasi un giardino. Ma è un giardino? Non si può dire, è una città. Ecco come si incontrano questi mondi diversi e per noi, per la cultura europea, in profonda antitesi, perché il parco per noi, per la città europea, è il luogo non costruito, è il luogo non città, diciamo, al quale si può accedere naturalmente, ma è una pagina diversa dell'illustrazione urbana. Qua invece si è cercato di mettere tutto insieme. Evidentemente non ha incontrato il grande sforzo che hanno fatto anche gli altri. Per questa ragione non abbiamo vinto, ma senza nessun pentimento, perché l'esperienza di un'attività di questo genere non si può consumare in Italia. Ma qual è la ragione di fondo? Che in Italia il terreno è privato. In Cina il terreno è pubblico. In Italia ogni gesto che fai sulla terra ha un prezzo, un valore, una corrispondenza, una volontà di recupero di denaro. In Cina questo problema è a parte. E allora le conseguenze possono essere di questo tipo, di mettere insieme delle parti di città che hanno lo stesso nome sia qui che là, ma che di fatto sono molto diverse e che consentono di mischiare le carte e forse, speriamo, di far vivere meglio gli abitanti.
Sono due tipi di promotion center che di solito si trovano nelle nuove urbanizzazioni cinesi. Ci sono quegli edifici maestosi, suntuosi, allestiti dalle municipalità per promuovere intere aree urbane agli occhi di investitori o futuri abitanti. E poi ci sono invece gli exhibition hall che vengono allestiti dai singoli promotori immobiliari per vendere i compound residenziali, per vendere le singole unità abitative che in essi si trovano. Ecco, questo tipo di exhibition hall sono anche paradigmatici di un altro aspetto che ha caratterizzato il processo di urbanizzazione cinese che viene raccontato nella mostra di China Goes Urban. Il mercato immobiliare, il ruolo che ha avuto il mercato immobiliare all'interno di questo processo. Un mercato che nasce solo dagli anni 80 in avanti. Prima la casa veniva assegnata agli individui tramite un sistema di welfare. Veniva data agli individui, non poteva essere comprata, quindi veniva in qualche modo anche imposta tramite il sistema delle work units o Denwei. Quindi individui che lavoravano in una certa organizzazione statale ottenevano di conseguenza una casa, un'abitazione nello stesso compound, nello stesso cluster. Dagli anni 80 in avanti invece avviene un processo di mercificazione della casa e quindi le abitazioni diventano un bene che viene scambiato nel libero mercato. Ma questo non succede tutto d'improvviso, questo avviene attraverso una serie di riforme e di politiche sulla casa che sono, diciamo, si muovono parallelamente al fortissimo processo di urbanizzazione che la Cina ha visto recentemente. Questo mercato è formato da un lato dell'offerta, che è composto da una serie di promotori immobiliari, grandi promotori immobiliari. Infatti il mercato cinese è un mercato molto concentrato. I 10 più grandi promotori immobiliari detengono all'incirca il 28% dell'intero mercato e questi si occupano un po' di tutta la gestione del processo, quindi dal finanziamento dell'operazione all'acquisizione della terra, alla strategia di marketing, fino a gestire poi anche la progettazione e la realizzazione dei nuovi interventi. Il lato della domanda di questo mercato invece è composto da una molteplicità di individui che tendono appunto a ottenere un nuovo stile di vita e un nuovo status urbano. Possiamo parlare appunto di una classe media che rappresenta la domanda di queste abitazioni. Forse parlare di classe media in questo contesto rimanda a degli schemi interpretativi un po' obsoleti e sarebbe meglio parlare invece, come sostengono alcuni autori, di diverse classi medie, quindi di una pluralità di stratificazioni sociali e stili di vita che si affacciano appunto a questo mercato. Questo ha portato di conseguenza anche all'offrire diverse tipologie abitative che potessero rispondere ai diversi bisogni di questa domanda, creando quindi di conseguenza anche una differenza molto accentuata rispetto al passato. Infatti possiamo dire che prima degli anni Ottanta le abitazioni cinesi fossero estremamente essenziali, anche dal punto di vista degli edifici, spesso edifici prefabbricati, e dove anche più famiglie condividevano i servizi essenziali della casa, quindi la cucina, i bagni e via dicendo. E questo si rispecchiava anche in termini quantitativi. Infatti nel 1970 lo spazio di abitazione pro capite era solo di 4,6 metri quadri, con un forte invece incremento poi nei periodi successivi, negli anni 90, 2000 e via dicendo. Con la nascita del mercato vengono invece prodotte, vengono costituite nuove tipologie abitative che rispondono appunto all'esigenza di questa pluralità di attori, di questa società diversificata che si sta trasferendo appunto in queste nuove urbanizzazioni. Ad esempio anche all'interno della mostra China Goes Urban vengono mostrati queste diverse tipologie, questi diversi materiali urbani. Abbiamo ad esempio la torre, l'edificio ad alta densità, diciamo, con i suoi appartamenti, come anche ad esempio invece edifici ad una densità nettamente minore che vengono definite appunto le ville urbane, quindi degli edifici che vengono divisi solitamente anche in 3 o 4 appartamenti di grandi dimensioni per dare l'idea di una villa, anche se non possiamo parlare di una villa come quella che intendiamo noi. Ecco, le nuove urbanizzazioni cinesi sono composte proprio da una mixité di queste tipologie abitative che si portano quindi anche dietro una mixité in qualche modo di stili di vita e di stratificazioni sociali.
Quasi 20 anni fa, Shanghai ha lanciato un progetto per cui voleva realizzare 8 nuove città, ciascuna rappresentante un paese esterno. la città inglese, la città tedesca, la città italiana, eccetera, eccetera. E così è partita la grande operazione di ampliamento di Shanghai. Mi dicono che dovrei fare un progetto di una città di 100.000 abitanti italiana. Abbiamo cominciato a parlare, discutere, vedere, programmare. Quando abbiamo disegnato la città, naturalmente, ecco che è venuto fuori la differenza tra la cultura nostra e la cultura loro. E lì è cominciato a fiorire qualche cosa di diverso. Io pensavo che fosse necessario avere le piazze, come in tutte le città italiane. E loro mi hanno detto, perché la piazza? A che serve la piazza? A incontrarsi? Sì, ma noi non usiamo incontrarci in strada. Pazienza. Però poi diventa una complicazione. Possiamo ridurre il numero delle piazze? Possiamo stringere da questo punto di vista? E così è stato un po' limitato il contenuto della città all'aperto. Ma insomma è andato avanti. E poi mi hanno detto vogliamo fare delle ville. E lì io mi sono un po' indurito, incaponito si direbbe in italiano. Cioè le ville, inteso come casa al centro di un lotto di terreno con un po' di erba intorno e una recinzione trasparente, è una cosa che non può stare in una città. L'hanno fatto in altri paesi, imitando la cultura inglese che portava la villa come una costruzione dentro un terreno più grande che veniva fatto a feste con le proprie recinzioni. Ebbene, portare questo modello in una città nuova oggi mi sembra un grande errore. Ma noi chiedono le ville, e io non ve le faccio. Se volete, posso farvi delle ville che possono stare nella città, ma sono un'altra cosa. Beh, le faccio, ci faccia vedere. E allora ho cominciato a lavorare su un progetto di un lotto in cui una parte era occupata da questa villa, una parte dall'altra villa e una parte dall'altra villa e così via. La strada era interna, attraverso questa strada si arrivava ai garage di ciascuna villa, ma questa strada era una strada pedonale sostanzialmente, era ammesso di entrare solo per coloro che avevano la casa lì dentro. Giardino interno, compreso tra mura, in modo tale che il giardino faceva parte degli spazi privati di quella casa. Non il giardino delle ville tradizionali dove ci sono i bambini che corrono col pallone, che scalciano, che cosa, che con la canna dell'acqua, che fanno tutti quei pasticci, ma semplicemente uno spazio all'aperto della casa. Fatti questi disegni, mi li ho mostrati e ho detto, ma questo intende lei? Sì. Allora va bene. Adesso guardi, ne facciamo subito due, le mettiamo sul mercato e vediamo come risponde la città. Ne hanno fatte due e poi non si sono più fermati. Perché piaceva molto proprio questa condizione di essere nella casa privata, fatta di un interno e di un esterno. E l'esterno era in parte coltivato, diciamo, dagli abitanti con tavoli, seggiole, sdraio, eccetera, e in parte invece coltivato dagli animali che stanno nell'erba. E come ci si arriva a queste case? Ma proviamo a giocare sottoterra. Era il 2002-2003 forse. Proviamo. Allora, le strade della città sono strade in superficie, però da queste scendi e vai a un livello, primo livello sottoterra, nel quale ci sono i parcheggi. E allora tutto questo ha portato alla edificazione sottoterra. Scendendo da un reticolo di strade in superficie, si scendeva, sotto c'erano tutti i parcheggi e dai parcheggi entrava in casa chi arrivava con l'automobile. Altrimenti sarebbero tutti arrivati camminando. La città è la città per camminare. Poi però passano gli anni, un giorno passo di qua, di là, cioè, dico, andiamo a vedere a che punto è la città. E alcune parti erano quelle che avevamo progettato e altre erano diverse. Perché questi operatori non si erano impossessati di tutta l'area della città, ma solo di una parte, perché tutto era molto grande. E sulle altre zone sono arrivati altri operatori che non si sentivano in dovere di rispettare il progetto che noi avevamo fatto. Il che vuol dire che anche qui la realizzazione coerente col progetto è un problema. È un problema. Dopodiché si può andare avanti all'infinito e tra 50 anni trovarci qui a vedere cosa è successo.